L'appuntamento consueto del mercoledì pomeriggio, ritrovando Giulio Dini nei nostri studi. Ciao Giulio, buon
pomeriggio.
Ciao
Tommaso, buonasera a tutti.
Mi permetto anche di fare un'anticipazione con uno scanner per l'ultima volta nella sua versione da mezz'ora, perché sì, da mercoledì ci vogliamo assolutamente ampliare, e fin da ora vi dico che da mercoledì ascolteremo più che volentieri le vostre domande, i vostri interventi, quindi fin da ora segnate il nostro numero 348 7513 933, anche per intervenire nel corso di scanner che avremo dalle 16 alle 17 mercoledì prossimo, caro Giulio, perché io poi sono uno che quando si esce un po' dai canali più battuti e si va a approfondire qualche angolo importante, sono contento, e quindi mi fa piacere ampliare la tua offerta.
Ma sono anni che siamo di corsa.
Assolutamente.
Lasciamo sempre un po' di non detto, e quindi abbiamo pensato insieme, quindi anche con Tommaso, che fosse il caso di proseguire, diciamo, la chiacchierata.
Poi con tanti spazi tra Radio Firenze Viola, tra ATMV Radio, dove presto poi avremo la contemporaneità di scanner,
certo,
quindi sia gli ascoltatori di Radio Firenze Viola che quelli di ATMV Radio potranno seguirci. Abbiamo così tanto spazio che abbiamo detto: ma perché fare un approfondimento di solo mezz'ora quando possiamo farne di una, con l'opportunità di sentire anche i nostri ascoltatori cosa ne pensano? Perché ad esempio, Giulio, noi ormai sono giorni che parliamo inevitabilmente molto di questi mondiali che alla fine finalmente si sono presi la prima pagina, con le partite in campo, ma prima se n'era già parlato molto di questi mondiali, quasi che dovessimo evidentemente prepararsi a qualcosa di particolare, soprattutto perché sono mondiali diversi da tutti gli altri, sui quali forse si è taciuto un po' troppo?
Si è taciuto molto, e chi si è permesso, ma poi magari avremo modo di confrontarci insieme a Francesco Benvenuti, che sarà il nostro ospite della puntata di oggi. Siamo stati tacciati anche di ipocrisia per aver fatto qualche riflessione su alcuni aspetti che sono davvero molto molto controversi di questi mondiali, ma non è una questione di moralismo, perché poi questo aspetto qui magari si porta dietro anche una nota positiva, magari di cui parleremo in fondo. Però insomma, questi sono mondiali, è come se io ti dicessi oggi che abbiamo in testa di organizzare le Olimpiadi invernali alle Seychelles in un periodo fuori stagione, cioè mi diresti che sono un pazzo, è una cosa ardita, e probabilmente è quello che io avrei chiesto al presidente della FIFA, dicendo, come dire, smettendo le vesti e dicendo candidamente: ci siamo cimentati su un esercizio estremamente difficoltoso grazie ad un paese che aveva la forza economica di aiutarci a provare, no? Perché come sarebbe suonato questo discorso? Molto molto diverso. Dice: posso essere d'accordo o meno, così è un po' una forzatura.
In dubbio, ma perché lo troviamo così strano? O comunque perché è un po' difficile approcciarsi a questo mondiale?
Allora, ci girano le scatole. Ci
è
girano...
per quello?
No, quello è sicuramente un dato. Qualcuno c'ha la boccuccia storta perché ci rode da morire.
Poi
vogliamo essere lì, insomma. Per quelli della mia generazione la nazionale andava ai mondiali, punto. Cioè, non ci si poneva nemmeno
siamo
il problema.
Due,
non ci si poneva
non
nemmeno,
faccio discorsi
nemmeno,
generazionali.
Nemmeno il problema, ma è un danno incredibile. Sì, ci girano le scatole tantissimo. Però per noi che abbiamo vissuto il calcio, chiamiamolo tradizionale, no?
Certo.
Ormai il refrain di questi striscioni, no, al calcio moderno, insomma, lo possiamo portare anche qui. Cosa si intende, no, al calcio moderno? No, non ha un calcio che è alimentato esclusivamente dall'idea del fatturato. Siamo ancora romantici, pensiamo al mondiale in una stagione estiva, pensiamo al mondiale in un paese che ha delle tradizioni in questo sport. E è questo che perlomeno a noi, a quelli come me, torna poco, perché questo è un grandissimo evento di richiamo globale che viene piantato in un triangolino della Terra che è, credo sia grande più o meno quanto l'Umbria, va bene, e dove da 12 anni lavorano per realizzare una cosa impensabile. Però, insomma, il romanticismo è andato a farsi benedire.
Qual è secondo te l'aspetto più strano delle varie particolarità di questo mondiale? Il clima, il periodo?
Ma l'aspetto più strano è che la popolazione di questo paese sia fatta a 300.000 persone, cioè è un paese, cioè noi siamo abituati a considerare l'Uruguay un miracolo calcistico, certo, perché è un paese di pochi milioni di abitanti e comunque riesce a esprimere società, club competitive, nazionali competitive. Qui si sta parlando di un non paese calcistico, certo, di una, certo, cosa proprio costruita ad arte. E secondo me l'aspetto proprio territoriale, il fatto che manchi completamente un passato, una tradizione, degli stadi, delle, certo, distanze. Noi ancora ci ricordiamo i mondiali con gli stadi del 78. Io purtroppo al 74 faccio fatica ad andare, qualcosa posso ricordare, ma insomma al 74 e l'82 sono luoghi epici che adesso sono destinati a passare inosservati, certo, perché si piomba tra l'altro da un campionato, i calciatori hanno avuto se no una settimana, 10 giorni per calarsi nella nuova realtà, e ci si fionda in uno stadio che è stato costruito ieri, che domani non si sa se continuerà ad essere utilizzato, uno addirittura sarà smantellato, certo, perché è fatto con 974 containers, anche questa, ma è anche bello, voglio dire, perché sotto il profilo architettonico dell'innovazione
può essere il futuro.
Sì, ho capito, io ora sto cambiando, certo, direzione, nel senso può essere il futuro, ma non è detto che il futuro sia migliore dell'oggi. Abbiamo Francesco Benvenuti con noi.
Sì, ma lui, vale, giustamente è, eccoci, di casa, vedi, non bussa,
direi,
prende,
da come
entra, giustamente
insediato, direi,
deve assolutamente fare come fosse a casa sua. Ma il calcio è sempre stato legato al sociale, alle storie dei paesi e delle genti che lo giocano. In questo caso salta anche questo legame, secondo te?
E anche questo, manca la storia, manca la tradizione, manca il calcio dei bambini. Abbiamo, come ti ho detto, fatto la battuta delle Seychelles, abbiamo trapiantato il calcio fermando i campionati,
tutti
i grandi campionati del mondo, abbiamo fermato per approfittare, diciamo, di una finestra climatica che potesse essere accettabile, anche se ho letto che si giocheranno due partite alle 13 e c'è il rischio che, soprattutto in uno stadio che non è coperto tutto, solo la tribuna, c'è il rischio che gli spettatori abbiano seri problemi di insolazione. Cioè, non è che è tanto normale. Cioè, è normale se si prende il caldo perché si gioca negli stadi tradizionali d'estate, dove certo, abitualmente fa caldo, ma andare a prendersi un picco di sole alle 13 in Qatar perché
è un deserto,
no,
eh.
è questo che stona, secondo me ci fa fare la boccuccia, non agli aspetti diciamo politici, diciamo diritti civili, che invece devono essere affrontati seriamente, ma che non sono espressione di un'ipocrisia.
Ma ci credi a questa sostenibilità ambientale anche?
Ma io,
questi,
che ci possa credere, io mi posso limitare a leggere e a fare delle considerazioni su quello che ho letto. Ho letto tanto di compensazione di anidride carbonica, cioè quello che si produce in maniera rilevante in Qatar in questo periodo viene compensato attraverso degli altri impianti che vengono realizzati altrove, perché si sta parlando di pianeta, non più del paese, perché in questo momento il Qatar pare che produca molto più CO2 di quanto non ne abbia prodotti la Russia nel 2018 e si sta parlando sempre
di molte meno persone
di un contesto, perché poi ci sono tutti questi aerei che una concentrazione di aerei che atterrano e una concentrazione di aerei che portano tifosi dai paesi confinanti, tifosi che non hanno trovato posto o possibilità di alloggiare in Qatar. Quindi
ti ha convinto l'intervento di Infantino?
Ma bisognerebbe chiederlo a Francesco. No, io personalmente l'ho trovato
non banale, comunque, al di là di cosa si pensi.
Ma io l'ho trovato veramente spiazzante, ecco. È stato molto forte, direi che è espressione di una sicurezza che evidentemente lui sa di avere, di potersi permettere di andare giù così pesante, però poi si espone alle critiche più banali, ecco. Te, Francesco,
no, soprattutto Giulio, perché in un discorso si può dire di ritenere di essere tante cose, ma bisogna poi mantenerlo nel tempo. A me è sembrato un elemento fatto e finito, determinato, e che si è determinato in quel singolo giorno, per cui lui quel giorno sì è stato arabo, è stato gay, è stato tante cose, nato, cresciuto e morto nel giro di 24 ore. Questa apertura e questo aperturismo verso i diritti civili, verso le l'attenzione verso le minoranze. Poi sul Qatar, Giulio sa benissimo, perché ne abbiamo parlato anche prima, che a me fa molto sorridere che l'indignazione sia arrivata adesso, a ridosso del mondiale o che nelle prime partite, da parte di molti, quando del mondiale in Qatar si sa dal 2010, si sa del mondiale in Russia dal 2010, dal 2015, quando in un hotel di Zurigo sono state prelevate sette persone, sette alti funzionari della FIFA coperti da un lenzuolo bianco, come si fa con i criminali più efferati. Si sa appunto dal 2015, però come sempre la tendenza, soprattutto nella politica dello sport, è quello di accorgersi della situazione nel momento esatto in cui la situazione prende forma. E questo mi fa sorridere, perché non è la prima e non sarà l'ultima volta in cui sport, politica, lo sport washing e tanti altri concetti di cui abbiamo parlato anche in anni passati a Scanner tornano d'attualità. I mondiali del 34, i mondiali del 78 in Argentina, i mondiali in Russia, i mondiali in Qatar. Quindi quello che mi sono chiesto a più riprese è qual è l'aspetto politico che differisce oggi rispetto a ieri. Forse una corruzione più conclamata dentro il mondo della FIFA rispetto al passato? Più strumenti e più lenti di ingrandimento per vedere quello che è successo in questi ultimi 12-14 anni?
Tre considerazioni. La prima è che comunque non esiste mai un termine di scadenza per l'indignazione che possa far sorridere o storcere la bocca, ma un po', diciamo.
Però almeno una data di produzione, sì.
Sì, una data di produzione, sì. È questa società che è abituata a non fare programmi, a porsi il problema quando se lo ritrova davanti. Siamo tutti col capo basso a guardare quello che si deve fare oggi, sappiamo che ci sarà un mondiale in Qatar e in Qatar poi ci ritroviamo. Un contributo sicuramente lo ha portato quello di cui dicevamo prima con Tommaso, il fatto che comunque ci piaccia poco che il calcio sia stato portato lì, il nostro calcio,
il nostro balocco.
E poi magari col Qatar ora è facile farlo, perché voglio dire, è stato il profilo della politica internazionale, a parte il danaro, direi ci si può sbizzarrire tutti, varla a dire della Russia o della Francia, bisogna stare attenti. E adesso magari sono anche un po' aggredibili, direi, sono in una zona del mondo in cui che non attira tutte queste simpatie, e quindi abbiamo tutta questa facilità. Poi c'è uno sport sicuramente diffuso di gente che non se lo potrebbe permettere, ma che invece punta il dito tanto tanto volentieri. Però voglio dire, i diritti civili, i diritti delle donne, questi sono dei problemi.
No, sono problemi, e per questo Infantino è stato tutte quelle cose un giorno, perché Anche quando la FIFA stessa si è vantata del fatto che il Qatar nel 2017 avesse fatto dei passi in avanti per abolire alcune parti di una legge di semischiavitù, sostanzialmente, che era ancora in...
Ma stai parlando dei lavoratori?
Dei lavoratori migranti. La FIFA nel 2017 si compiace del fatto che il Qatar abbia fatto dei passi in avanti. Certo, a stadi ormai ultimati. E soprattutto con un mondiale ormai già preso, migranti che già dovevano sottostare e hanno sottostato per sostanzialmente 7 anni a quella legge che li obbligava, una volta trovato un contratto di lavoro, a donare, tra molte virgolette, il passaporto al datore di lavoro,
lasciarlo lì
che
come punto di partenza. Effettivamente io sono pienamente d'accordo,
cioè si parte con un percorso anche infrastrutturale. Io leggo, no, il prodigio del Qatar, certo, ma con 24 ore su 24 con un lavoro sempre in azione, sempre in funzione, cambiando poi il materiale umano a disposizione con questa facilità, diventa anche facile costruire uno stadio con quasi 1000 container navali.
Mi ha ricordato quello che leggevamo della costruzione delle piramidi nell'antico Egitto, direi. Deve essere andata più o meno così.
Con il fatto che però non c'era all'epoca il Gianni Infantinkamon che si vantava, diciamo, dei progressi perché abbiamo messo 100 schiavi in più a sostenere le pietre per costruire la piramide. Ti ripeto, Giulio, a me colpisce il fatto che oggi, per il mondo di oggi, per questa cultura che deve sempre e comunque giustificare, ci sia la necessità di aggiungere sempre un trafiletto in più a tante situazioni che si sono già verificate nel mondo del calcio. Io, ad esempio, sono molto curioso di vedere, visto che del comitato esecutivo della FIFA, che nel 2010 optò per Russia e Qatar, è rimasto una singola persona su 24. Sono curioso perché tutti sono stati poi travolti da arresti, indagini, chi è stato costretto alle dimissioni, chi è stato bandito a vita dalla FIFA. Sono curioso di vedere se davvero ci sarà un passo in avanti sotto la questione anche delle scelte etiche, o se invece con un mondiale a 48 all'orizzonte sostanzialmente si è ottenuto quello che prima si provava a ottenere in modo illecito, in un modo lecito, perché con 48 nazionali e quindi 48 federazioni soddisfatte ti sei preso un quarto del mondo così a occhi chiusi, senza dover fare niente.
E quindi dal punto di vista strategico direi che questa gestione della FIFA ha
Infantino 1, Blatter 0.
Però dico, da legale probabilmente sulla corruzione potrei essere d'accordo con te, però insomma portare un evento così importante con tutta questa attenzione in un contesto dove si violano i diritti delle persone non è stata una scelta tanto commerciale, anche perché poi tante figure si sono dissociate, sì, da questa competizione. Ma è anche buffo il codice di comportamento che si chiede ai tifosi, cioè al di là del discorso della birra, ma qui si potrebbe finire in un dibattito che non ha nulla a che vedere con lo sport, ma quando si parla di velo in Italia, del Cristo nelle scuole, si potrebbe portare gli stessi argomenti in Qatar, no? Il rispetto del loro modo di vivere.
Ma quando è arrivata la sponsorizzazione, però nessuno si è fermata a dire però la birra è alcolica.
Probabilmente sapevano e gli avrebbero fatto scivolare. Basta, all'ultimo momento.
Se però, insomma, intanto digli di sì, poi infatti, in qualche modo. Okay.
Ma, insomma, leggo le strette di mano, insomma, sì, ma non dico le effusioni. Sì. Non so, forse Francesco ci può dare una mano a capire se queste cose vengono effettivamente un po' troppo sottolineate, un po' troppo evidenziate, se tutto sommato poi la gestione è tranquilla. Però questo di per sé non è una cosa accettabile.
No, tutt'altro, ma infatti sotto questo punto di vista, secondo me, paradossalmente il tema poi della corruzione che si è sviluppato in questi 10 anni poi ha un po' messo di lato, nascosto quello che era probabilmente in senso assoluto il vero tema di sdegno, di vergogna, cioè quello che non si è capito del significato di organizzare non il mondiale per la prima volta in un paese arabo. Questo, anzi, per anni c'è stata un'egemonia di una certa zona del mondo da un punto di vista anche calcistico nell'organizzazione dei grandi eventi. Non si è capito che però una vetrina del genere da offrire con soldi o non soldi ad un paese che manca, che difetta dell'ABC dei diritti civili, del se vogliamo anche del ruolo della donna all'interno della società, è davvero la cartina di tornasole di quanto ormai nelle scelte della FIFA ci sia
altro.
Ci sia tutt'altro e ci sia solo il denaro sonante, che tanto, io penso su questo Giulio possa essere d'accordo, dal 21 dicembre quanti resteranno ancora attaccati a questi temi, a questo sdegno? Quanti invece diranno: bene, tra 2 anni l'europeo, tra 4 anni si va negli Stati Uniti e si cambia registro?
E questo sicuramente è la perversione del calcio, di questa passione. Poi segui la palla che rotola e distrae, sicuramente distrae. I temi rimarranno, però voglio dire, abbiamo parlato, diciamo, incidenter tantum, diciamo, di quello che è stato il problema ai lavoratori, ma lì addirittura i numeri divergono, perché si parla di 6.500. Mm-hmm. È una cosa che me la sono segnata, perché io pensavo che quando il governo del Qatar, rettificando l'informazione, diceva che in realtà di morti ce ne sono stati meno di 50, va bene, sugli altri non parlasse proprio, non facesse nessun riferimento. Invece pare che sia stato effettivamente detto che gli altri 6.450 sono morti di morte naturale. Cioè non si nega il decesso. Mm-hmm. Di
si discute
persone.
La causa.
Si dice,
si
sì, mi ha ricordato un po' la Russia dell'Unione Sovietica. Però dico, poi c'è anche il campo, no? Sul campo che cosa dice?
Il campo, allora, per ora dice soprattutto le due sconfitte dell'Argentina e della Germania, ovviamente. Dice di gare che mi sembra abbiano o da un lato un livello di spettacolarità un po' casuale, come appunto Inghilterra-Iran, o dall'altro lato degli 0-0 dove si direbbe vince la noia. Mi sembra che, insomma, siamo a 6-7 partite, tra poco ci sarà Spagna-Costa Rica, mi sembra che il tema di campo più interessante, più trattato, sia quello del tempo effettivo nei minuti di recupero.
Ma finalmente!
Io sono perfettamente d'accordo con te.
Quante ne volte ne abbiamo parlato? Direi che questo è un modo per farlo digerire a tutti, perché con questi extended time così infiniti che sdegnano tutti, sono tutti indiavolati.
Io infatti resto in silenzio.
No, tu resti in silenzio, però questo è il favore di avere un eco a livello mondiale, perché questo è un problema, lo si pone per tutti insieme nello stesso momento, e forse davvero
però
lo
vi chiedo, non avete
affrontare.
Mai urlato a nessun protagonista in campo: vai piano, aspetta a rimettere il pallone, e così via?
Sì, però io ti dico, io sono dell'idea che tra un paio d'anni la FIFA si renderà conto che è necessario scendere a 30x2. Quindi questo potrà succedere, continueranno a dire piano, mettici 2 ore, inventati un infortunio. Io però spero che si vada quanto prima verso il tempo effettivo. Cioè,
no,
non sono d'accordo con quelli che dicono: no, ma la malizia serve, come
dire...
È
stato bravo.
Sì, è stato bravo, ha perso tempo, perché questo poi...
Io sono cresciuto così,
Però
me
questo...
la raccontavano così.
Però secondo me a livello alto devi riuscire a non considerare giusto uno zigzag intorno al regolamento, perché a volte si vede oggettivamente un recupero che non sta né in cielo né in terra. Ci sono stati 3 infortuni, 4 cambi, 2 minuti di recupero.
Certo. Quindi discrezionalità eccessiva, soggettività eccessiva, ma come abbiamo detto spesso, anche una moltiplicazione di comportamenti che non sono più tollerabili, perché costituiscono un esempio anche per le nuove generazioni di calciatori. Ora, se vai su un campo di calcio a livello giovanile, professionistico e non solo, senti urlare come se il ragazzo fosse stato scannato qua per una semplice pedata, capito? Sì. Questo non si sopporta più, ragazzi, non ci si può più fare, se no diventa un altro, diventa wrestling, allora è un'altra cosa. Urla si fanno dentro un ring. Però voglio dire, qualcosa di positivo, c'è questa kermesse, senti l'espressione,
per sfoderato. Forza qualcosina di bello ci deve essere.
Io, allora, se dovessi scegliere un aspetto, il fatto che con un mondiale preparato da tutte le nazionali in una settimana e con l'imprevedibilità anche di come i giocatori si sono gestiti nel corso di questi mesi, quantomeno quelli dei top campionati europei, io sono sorpreso sì che l'Arabia Saudita abbia battuto l'Argentina, il Giappone, la Germania, però mi sembra che le carte siano state talmente tanto rimescolate che bene o male mi aspetto questo percorso non solo nelle prime gare ma anche in qualche eliminazione eccellente. Quindi secondo me l'imprevedibilità è l'aspetto più interessante. Non ne vedo però, Giulio, tanti di campo interessanti.
No, e infatti non mi riferivo al campo, perché secondo me invece l'attenzione si è portata su alcuni temi, è un aspetto estremamente positivo. Bella, come dire, il comportamento dei calciatori dell'Iran, quindi coraggiosi, forti. Mio figlio mi ha detto oggi
anche la Germania
si è messa la mano davanti alla bocca.
E quindi
è un bel gesto, sì, poco da dire, sì. Anche perché rispetto a chi invece si è tirato indietro per il rischio di un cartellino giallo, insomma, a me ha molto colpito questa distanza tra gli iraniani,
certo,
che, come dire,
che ne possono buscare,
e chi nei confronti di un cartellino giallo dice lasciamo perdere. Un cartellino giallo,
certo,
un'ammunizione.
Ragazzi, siamo arrivati in fondo.
Purtroppo, ma è tutta colpa, devi sapere, Giulio, dei due conduttori che ora arrivano. Uno, senti, ride, lo dovrebbe conoscere, Francesco Benvenuti. Ma comunque, ripeto, poco male, da mercoledì prossimo ci prendiamo un'ora intera. Vedi che poi a 348-7513-933 c'è anche chi ci ha mandato l'immagine, immagino, festante, scusate il gioco di parole, per la vittoria del Giappone, anche se il buon Olli non credo facesse parte della nazionale. Ma insomma, da mercoledì aspettiamo anche i vostri interventi in questa ora di approfondimento, che ritroveremo unitamente a Giulio Dini, che ringrazio.
Grazie Tommaso, grazie Benvenuti.
A te Giulio.
Grazie anche da parte mia a Francesco Benvenuti, che può restare tranquillamente qui, fa spazio a Niccolò Ceccarini e arrivo il nostro dodicesimo uomo. Restate su Radio Firenze Viola, Palla al Centro torna domani dalle 14. Buon proseguimento.
Ciao.
Scanner.